11.31, come annunciato, siamo in collegamento con Yılmaz, rappresentante dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. Ti salutiamo e ti chiediamo se ci senti bene.
Buongiorno, sì, sento molto bene.
Perfetto, allora con te per parlare della situazione rispetto al coronavirus, ma non solo, anche rispetto al conflitto bellico in quel della Siria del Nord, del Rojava, della Federazione Democratica della Siria del Nord. Innanzitutto partiamo dall'appello che la Mezzaluna Rossa del Kurdistan ha lanciato nei giorni scorsi rispetto alla necessità di mascherine, respiratori e posti letto appunto nel nord della Siria, nella regione del Rojava, che già vive una situazione difficile soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. Quindi innanzitutto quello che ti chiediamo è un quadro, una panoramica sulla situazione in Siria del Nord e qual è la situazione attuale, il contesto rispetto alle prevenzioni sanitarie e alla diffusione del contagio.
Sì, molto grazie. Comunque iniziamo un po' in Turchia, perché così completiamo. Come sapete, l'ultima settimana Turchia ha fatto un amnistia per detenuti, però purtroppo solo ha fatto per detenuti criminali, quelli che mafiosi, corrotti, eccetera. Quasi 105.000 persone ha liberato per sempre la causa di coronavirus, perché in Turchia totale di più 300.000 detenuti erano in carcere. Anche carcere non bastavano per tutti questi detenuti, per quello iniziato coronavirus anche in carcere in Turchia. Allora loro hanno fatto un'amnistia con lupi grigi, eccetera. Loro specialmente ha fatto questa cosa per liberare tutti questi mafiosi di lupi grigi, che amici questo di Mehmet Ali Avcı, quello persone che anni fa ha attaccato il Papa Secondo Giovanni. Comunque i curdi, anche a sinistra turca, politici, giornalisti, musicisti, loro non hanno liberato nemmeno uno di quelli. Anche avvocati, giuristi, deputati, HDP, ci sono tantissime persone importanti in carcere in Turchia, però loro non volevano lasciare. Allora in Turchia funziona così: la legge costituzionale solo può fare ricorso, diciamo, il partito di più grande opposizione. Allora CHP ha fatto un ricorso per cancellare quello amnistia, però non penso che succederà, però vediamo se può essere anche per uguaglianza di cittadini, se succede qualcosa anche per detenuti politici. E con questa cosa sicuramente è successo un sciopero della fame contro di governo turco, perché chiedono giustizia per tutti i detenuti politici, musicisti. Specialmente il gruppo Rom ha fatto questa cosa, dopo 283 giorni abbiamo perso quella compagna Helin Bolek. Due giorni fa invece c'era un altro compagno, Ibrahim Buxe, lui ha smesso sciopero, interrotto, diciamo, perché specialmente HDP è entrato in mezzo, così con associazioni di diritti umani, con anche CHP insieme. Loro hanno fatto una conferenza stampa per seguire tutte quelle cose che chiedeva Ibrahim e Helin. Questa cosa, anche altri carcere, ha iniziato un sciopero della fame di giudici, di avvocati, eccetera. Quello ancora continua, perché sicuramente questo amnistia è una cosa brutta, non risponde niente politici, avvocati, eccetera. Con questa cosa anche purtroppo Turchia ha iniziato a attaccare tutte le parti di Kurdistan, perché normalmente anche Nazioni Unite ha chiamato tutti i paesi che hanno conflitti per fare cessate a fuoco eccetera, però Turchia non rispetta niente, un parte ha attaccato il campo di Mahmur, ha ucciso tre donne, attacca montagne di Kurdistan, Kandil eccetera, altra parte ha attaccato a Kobani, anche adesso preparando sempre per le parti di Shengal, le parti di Mahmura, le parti di Rojava, per attaccare i curdi. Proprio questo momento di solidarietà contro di questo virus eccetera, in Turchia come paese, come governo, come Stato, il contrario, sempre muovendo per cancellare movimenti curdi, per negare il popolo curdo. Con questa cosa anche in Rojava, per esempio, fino ad ora ci sono 3-4 casi di contagi, perché loro hanno subito inizio a fatto tante cose per misura di proteggere, protezione, però comunque Turchia, anche il regime di Assad, sempre loro volevano mandare qualche persona malata verso Rojava per anche far entrare questo virus dentro l'autonomia. Come ho detto, ancora lì il coprifuoco continua in Rojava fino a 11 maggio, continua questa cosa. Fortemente loro non lasciano entrare nessuno su frontiera Turchia, su frontiera di Minbic a regime, anche frontiera Iraq loro hanno chiuso, perché sempre l'idea così, per Rojava non è come Italia oppure altri paesi europei, quando inizia tante contagi, 1.000, 2.000, 10.000, loro non ha la possibilità subito la cura intensiva, oppure per 10.000 persone posti letti, respiratori, mascherine eccetera. Meglio che il virus non entra molto, non una pandemia enorme, se pochissimi gente singoli non fa tanti problemi, però sicuramente se diciamo inizia 5-10.000 persone sarà molto molto problematica per tutta la popolazione, anche l'autonomia, perché non ha medicina, non ha niente per proteggere, per curare il persone. Quello anche su questo punto loro hanno iniziato a lavorare, come Mezzaluna Kurdistan, diciamo Eyvasura Kurd in Rojava, come Fondazione delle Donne Libera a Kamishlu, come Comitato Genologi di Jemvar, tutti insieme con il Ministero Sanità di Autonomia lavorano insieme per non entrare, oppure non contagiare tante persone. Comunque fino ad ora è andato bene, speriamo che non cresce questa cifra, perché 4-5 persone non fa tanti problemi. Altra parte, il sistema confederalismo democratico in Rojava sicuramente funziona, perché per esempio questi due mesi coprifuoco, tutti gente dentro eccetera, però loro hanno solo sia sulla sanità, sia difesa, sia diciamo economicamente appoggiare le famiglie, loro hanno creato tantissimi diversi comuni piccoli, e così con comitati, con comuni, con Eyvasura Kurd, con quelle fondazioni delle donne insieme, loro hanno fatto un bel lavoro per tutte le necessità dei cittadini, che anche abbiamo visto in Italia tantissime parti, gente, associazioni, centri sociali, loro hanno appoggiato tantissime famiglie povere per questo. E la stessa cosa anche in Rojava, quello cosa continua. Politicamente, anche diplomaticamente, secondo noi il, per Rojava il tempo di riconoscere come ufficialmente un'autonomia di nord Siria oppure Rojava, perché quasi 9 anni che c'è questa realtà, 9 anni che da solo gestisce questa zona, 5 milioni di persone, abitanti, negli ultimi tempi arrivati tantissimi immigrati da Idlib anche. Speriamo che questo estate grande potere come Russia, come Comitato Europeo, americani, coalizione diciamo, anche per questo motivo, se possono appoggiare, conoscere, dare un riconoscimento ufficiale per l'autonomia, sarebbe molto utile e importante, perché se no sempre paesi come Turchia che per interessi muovono, non per umanità, non per appoggiare i popoli, è sempre un problema per Rojava. Speriamo che si può fare questa cosa.
Certo, assolutamente lo speriamo anche noi. Ascolta, proprio sulla relazione alla, alla situazione più politica in, in Rojava, anzitutto il 30 aprile, o meglio il 29 aprile, c'è stato un attentato nel, nel cantone di Afrin, che ormai da 2 anni è occupato dalle forze turche ed islamiste. Ovviamente il governo di Erdogan ha accusato subito le YPG e le YPC, che hanno chiaramente restituito al mittente le accuse, accusando invece Ankara di aver fatto, insomma, della devastazione portata dalla, dall'occupazione militare di, quel, di quell'area. Quello che ti chiedo è un quadro non, innanzitutto del cantone di Afrin, visto che c'è stato anche questo attentato, ma in generale della, dei, dei cantoni del Rojava, e qual è la situazione politica in, in questo contesto bellico che purtroppo non si sta fermando neanche in periodo di pandemia.
Sì. No, purtroppo questa cosa anche noi abbiamo seguito. Quando è successo quello attentato, subito sia la Forza Democrazia Siriana, anche gli YPG, loro hanno fatto un appello che ha condannato questo attacco, perché direttamente quello attacco è successo contro civili. Sia YPG sia autonomia non hanno accettato mai queste cose, per quello subito hanno condannato. Però noi pensiamo che il governo turco con questi jihadisti specialmente fa questi attacchi perché sempre loro vogliono proprio tutti i curdi in Afrin andare via. Una grande popolazione già dopo quello occupazione di 2016 loro sono andati via, per esempio adesso la città di Shahwa vicino lì, loro hanno creato tantissimi campi profughi per 200.000 persone, tantissimi cittadini africani sono arrivati, Minbi, arrivati Kobani, arrivati altra parte di Rojava. Però un parte di persone, può essere 30-40 mila curdi, sono rimasti a villaggi, rimasti al centro di Afrin, perché loro non potevano andare altra parte a vivere, non avevano anche economicamente niente. Per quello sono lì. Però quelli sia mercenari di jihadisti sia turchi non vogliono che i curdi rimangano in Afrin. Adesso demografia di Afrin totalmente, loro hanno cambiato maggioranza, sono arabi adesso in, però quelli arabi non arabi normali, tutte le famiglie di jihadisti e quelli che arrivati da Ghouta, arrivati da Aleppo, Damasco, diverse parti di Siria. E allora la nostra richiesta è sempre questo per tutti, coalizione anche Russia. Secondo noi Turchia subito deve lasciare questa occupazione, deve andare via, questi mercenari devono andare via. Queste zone, una zona curdi, 95% sono curdi, per quello la lotta continua, però attacchi terroristici, questo non è accettabile. Non solo lì, ogni tanto Turchia con questi mercenari fanno anche altra parte, Hasekye, Kamishlo, quando trovano una cosa subito vogliono attaccare, così per far scappare gente, persone normali, perché se un paese, una terra non c'è sicurezza, le famiglie, i bambini scappano, funziona tutto il mondo così. Perché questo argomento usa molto, secondo noi questa di Afrin, anche intelligenza turca ha preparato, ha programmato, perché non è possibile che senza prova, senza niente, subito quando succede attacco, subito dopo mezz'ora il presidente del paese dice che ha fatto gli attacchi, non è possibile questa cosa. Secondo noi anche grandi poteri sanno queste cose, Russia, americani, coalizione, sa che questa cosa non ha fatto curdi, direttamente è una cosa di intelligenza turca, servizi segreti. Altra parte, secondo me questo momento anche per Turchia non è facile, perché la politica in Libia anche è fallito, voi seguite generale Haftar ha detto che lui adesso è il presidente di tutto il paese, sia Tripoli sia Bengasi, lì anche Turchia ha mandato 5.000 mercenari, anche sono militari, non sappiamo quanto, però dicono quasi 2.000 militari turchi, anche ci sono con tantissimi armi eccetera, per appoggiare sempre quello governo di Serraj contro di Haftar. Secondo noi anche lì ha fallito. In Siria politica Turchia sempre non ha dato niente al popolo di siriano, sia sunniti, sia turkmani, sia leviti, sia curdi, e per quello secondo me il periodo è arrivato a dire ai turchi basta, che hai fatto un parte di Medio Oriente tutto sangue con questi mercenari, fratelli musulmani, jihadisti eccetera. Voglio sottolineare anche questo momento tra turchi, anche questi mercenari non è molto bene, perché sono quasi 20 diversi gruppi jihadisti, islamisti, 4-5 gruppi, se sono d'accordo con Turchia, lavorano con Turchia, qualche gruppi grandi come Ahrar-al-Sham sono vicino al-Qaeda, per esempio la politica Turchia non accettano, la politica Turchia una politica venduta, una politica che usa tutte queste persone solo per suo interesse geopolitico eccetera.
Assolutamente, siamo ovviamente d'accordo, e anche da questi microfoni rilanciamo questo messaggio. Ilmaz, noi ti ringraziamo, sei stato molto chiaro, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
No, grazie a voi. A chiusura posso dire questa cosa, sicuramente in Italia anche questo momento per quello coronavirus è andato molto brutto, perché quasi due mesi che siamo a casa, ancora non è normalizzato la vita fino prima a giugno, mi sembra continua così. Per quello motivo purtroppo il Parlamento, il Senato non funzionano tanto bene, partiti politici lo stesso, la società civile non può fare tante cose, sindacati lo stesso. Speriamo che finiamo questo brutto periodo, anche condoglianza per tutte le famiglie che hanno perso le parenti, specialmente anche quelli malati che in ospedale, a casa, spero che guariscono di più presto. Solo che la nostra richiesta per compagni e compagni italiani, sicuramente sensibilizzazione molto importante. Fino ad ora gli italiani hanno dato una grande solidarietà a curdi, sia Nord Kurdistan, South Kurdistan, anche a Rojava. Speriamo che questo appoggio continui, perché sicuramente Turchia, su politica, una politica di genocidio, come ha fatto Noa 115 a Armenia, adesso fa la stessa cosa per curdi. Dobbiamo sicuramente fermare questo paese, questo presidente dittatore, specialmente Erdogan.
Perfetto, Ilmaz, grazie, ti ringraziamo e magari ritorniamo, insomma, ti richiameremo nelle prossime settimane. Intanto a risentirci presto.
Va bene, grazie a voi, buona giornata.
Ciao, buona giornata a te. E questa era la corrispondenza con Ilmaz dell'Ufficio di Informazione per il Kurdistan in Italia. Noi andiamo a prenderci una pausa musicale prima della prossima corrispondenza. Loro sono i Metronomi, questa è The Look.
Going right.